Quest'oggi ci rivolgiamo alla parola del Signore continuando a riflettere sul sermone sul monte del Signore Gesù Cristo e in particolare su quella che è la seconda delle beatitudini, così come la troviamo scritta in Matteo capitolo 5 versetto 4. Leggerò soltanto il quarto versetto del capitolo 5 di Matteo. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Considerando questo, il contenuto di questo versetto, mi sono posto la domanda: se uno psicoterapeuta si trovasse di fronte a una persona che ha subito un gravissimo e recentissimo lutto o un'altra disgrazia, come si dice, molto grave, molto pesante, e trovasse questa persona del tutto indifferente o addirittura contenta, di buon umore, allegra, io credo che allo stesso modo in cui, se lo stesso psicoterapeuta si trova davanti a persone costantemente avvilite, afflitte, inconsolabili, disperate, depresse, ecco, si renderebbe conto che in entrambi i casi c'è molto da lavorare, perché c'è qualcosa che non funziona nella mente, nell'animo, nel cuore, nei sentimenti, nella vita di queste persone. La questione è proprio che, sebbene tutti gli uomini, tutte le persone vorrebbero essere felici in questo mondo, la realtà è che ci sono situazioni in cui è perfettamente appropriato, umano, perfino giusto, che si manifesti la tristezza, che si sia afflitti, che si faccia cordoglio. Cordoglio è una parola antica, è quasi ormai obsoleta, dimenticata. E se poi pensiamo alle chiese cristiane, e lasciatemi essere un po' più specifico, perfino alle chiese evangeliche, certe volte anche alcuni canti che si fanno, inni che si cantano, sono molto fuorvianti. Spesso sembra che chi entra in una chiesa evangelica deve essere convinto o convinta immediatamente che è entrato in una sorta di bolla dove non c'è altro che benessere, prosperità, gioia e felicità. E così si sente cantare, e questo è uno dei canti che andavano molto in voga quando, all'inizio della mia vita cristiana, frequentavo un certo tipo di chiese evangeliche: sento pace, allegrezza e gioia nel cuore da quando Gesù mi salvò, da quando Gesù mi salvò sento gioia, pace e allegrezza soltanto. Una volta ricordo di essermi trovato in un culto in cui ci fu una specie di... il pastore guidò in un modo estremamente eccitato il canto di un altro coretto che era molto, molto in voga. Io sento gioia, 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 gioia dentro il mio cuore, dentro il mio cuore, Gesù, io sento gioia, l'ha ripetuto 100 volte, sento gioia. Ora, buon per lui, ed è vero, la gioia è una parte, una componente importante della vita e della vita cristiana, ma la domanda è, e lo dico a quelli che è da più di qualche anno che vivono la vita cristiana, è proprio così? Ma è proprio così, davvero così? Un cristiano onesto potrebbe dire: da quando Gesù mi salvò non sento altro che pace, gioia, allegrezza, felicità nel mio cuore? Un vero cristiano, conosce e possiede solo questo tipo di emozioni? La verità è che un certo tipo di evangelizzazione somiglia più ai tentativi di vendita di pentole che vediamo in certi mercatini, in cui il venditore ci mostra soltanto l'aspetto positivo e le grandi potenzialità della batteria di cucina o dell'attrezzo del quale noi non possiamo fare a meno. Ricordo che ci rimasi molto male quando una volta un pastore, sapendo che mia madre non era una credente evangelica, la avvicinò e per convincerla a diventare credente le disse: lei deve accettare Gesù nella sua vita, perché io da quando l'ho fatto ho fatto l'affare migliore della mia vita. In altri termini, ci ho solo guadagnato. Ora, io questa mattina vi devo parlare di afflizione. Gesù ha detto: beati quelli che sono gli afflitti, perché queste persone saranno consolate. E quindi della beatitudine dell'afflizione o di un certo tipo di afflizione. E come sto cercando di fare per aiutare ancora una volta la vostra memoria, anche oggi ho cercato di trovare, non so quanto, se ci riuscirò nelle volte a venire, ma tre parole che sintetizzano il mio messaggio e che iniziano tutte quante per una stessa lettera, e anche questa volta è la lettera D. Più o meno lo schema della mia esposizione sarà simile a quello della esposizione di domenica scorsa. Definizione, direttive, destino. Cercherò di definire chi sono queste persone afflitte delle quali Gesù parla, poi vi darò delle direttive per conoscere questo genere di afflizione, salutare, e poi vi spiegherò qual è il destino o il risultato o la promessa, se volete, ecco, promessa sarebbe più, diciamo, appropriato per queste persone che sono così afflitte. Chi sono gli afflitti evangelici? Ecco, gli afflitti del Sermone sul Monte. Prima di tutto dobbiamo renderci conto di questo. La Bibbia, vedete, è un libro che è estremamente umano. È un libro, è parola di Dio sicuramente, ma è un libro che è anche estremamente umano, umano nel senso che parla di uomini e degli uomini e delle donne, degli esseri umani così come sono, senza coprire, senza cercare di nascondere alcuna parte, alcun aspetto dell'essere umano, dell'esperienza umana. E proprio per questa ragione, proprio perché la Bibbia parla a uomini e di uomini, ha molto da dire riguardo all'afflizione, alla sofferenza, al cordoglio, al pianto. Perché queste sono emozioni che tutti quanti noi conosciamo e proviamo. Per esempio, leggiamo del dolore provato a causa di lutti, dalle perdite economiche o in seguito a delle calamità. Leggete la storia di Abramo quando perde sua moglie Sara, che fa cordoglio, che la piange, o quando muore Giacobbe, i suoi figli che fanno un mese di lutto, o anche la storia di Giobbe, no? Che è un uomo grandemente colpito da varie situazioni, muoiono i suoi figli, perde i suoi beni, viene colpito sulla sua stessa persona, la sua salute è gravemente compromessa, piange, si sparge il capo di ceneri, si strappa i vestiti, si lamenta davanti a Dio. E nella Bibbia noi troviamo questa espressione di sentimenti, di profondo dolore, anche per periodi prolungati, accompagnata da manifestazioni esteriori, come appunto dicevo, strapparsi gli abiti, coprirsi il capo di cenere. E se siamo, se leggiamo la Bibbia in modo onesto, vediamo come anche i salmisti, coloro che hanno composto i salmi, non fanno segreto dei loro sentimenti e che li esprimono davanti a Dio e, se vogliamo, anche davanti agli uomini, denudandosi in qualche modo e mostrando quello che si agita nei loro cuori. Ora, nei salmi in particolare, il dolore e il cordoglio sono espressi davanti a Dio e davanti agli uomini, e per molte ragioni. Cominciate a leggere i salmi, a volte lo faccio io, e vi invito anche voi a farlo. Leggete i salmi in modo continuo, dall'inizio, dal primo, poi il secondo, il terzo e così via, facendo caso a un tema in particolare, a una parola in particolare, a qualcosa che, diciamo, una sorta di filo che li percorre. Ce ne sono tanti, possiamo trovare queste trame, questi fili rossi che percorrono i salmi. Ma per esempio, come io, leggendo i salmi dal primo in poi, a proposito dell'espressione dei sentimenti di dolore o di sofferenza, di cordoglio, ho visto che per esempio le persone si lamentavano, Davide o si lamentava a causa di minacce subite, per la paura di ciò che i nemici possono fare, per la delusione e il tradimento e il pericolo di cospirazioni, per malattie. Se leggete i salmi vedrete che spesse volte il modo in cui, e chi è un po' più sensibile a queste cose lo osserverà, il salmista descrive il proprio stato d'animo praticamente dipingendo o dichiarando quelli che sono tutti i sintomi di quella che noi chiamiamo depressione nervosa o spirituale. E noi, ciascuno di noi, può conoscere questo genere di sofferenza, questo cordoglio. E le esperienze più comuni, umane, che ci fanno stare male, che ci fanno soffrire, oltre ovviamente al lutto, alla perdita di una persona cara, possono essere un divorzio o la perdita del lavoro, una bocciatura a scuola, un esame di guida o un esame all'università. Quando veniamo respinti da qualcuno, un fidanzato, un ragazzo che fa un avance nei confronti di una ragazza e, come dice mia moglie, prende un palo o viceversa. Ecco, queste cose sono causa di grande sofferenza, sicuramente di dolore. E anche nel Nuovo Testamento noi troviamo questo genere di cordoglio. Per esempio Gesù che piange davanti alla tomba di Lazzaro. C'è la sofferenza e il cordoglio del lutto. Sebbene Gesù sapesse quello che stava per fare, che quindi lo avrebbe risuscitato, ma egli prova profondamente e conosce profondamente tutti i sentimenti umani. E l'Apostolo Paolo, che scrive ai Tessalonicesi, parlando di persone che si erano addormentate, un eufemismo per dire che erano morte, io voglio che voi sappiate queste cose affinché non facciate cordoglio come quelli che non hanno speranza. Perché tutti gli uomini fanno cordoglio, ma c'è modo e modo di soffrire anche davanti a un lutto. Quindi sicuramente il cordoglio, la sofferenza, l'afflizione sono cose conosciute da tutti quanti gli uomini, ma anche nei salmi si parla di questo cordoglio e di questa sofferenza anche di tipo diverso. E sebbene i termini e le manifestazioni possono essere del tutto simili, quello a cui Gesù sicuramente si riferisce non è il cordoglio del lutto, il cordoglio del rifiuto, il cordoglio o la sofferenza o l'afflizione prodotta da una perdita economica o del posto di lavoro o da qualche altra situazione spiacevole. Gesù si riferisce non ai dolori e le pene comuni a tutti gli uomini, perché ci sono persone che sono afflitte e miserabili, disperate e inconsolabili, ed è giusto che siano così, perché queste sono persone che confidano soltanto in se stesse e che si sentono felici solo quando le cose vanno così come loro desiderano che vadano, solo quando i loro disegni si adempiono. O c'è gente che è bravissima a fare dei castelli in aria, a farsi dei progetti, dei programmi, e poi quando vedono la loro impotenza e incapacità di realizzare i propri sogni sono inconsolabili. Noi in questi giorni stiamo vedendo tanta gente che si rallegra per le medaglie vinte, medaglie d'oro, medaglie d'argento, medaglie di bronzo, e abbiamo sentito tante volte devi inseguire i tuoi sogni, perché se insegui il tuo sogno lo potrai ottenere. Ma vi immaginate quanta gente ha inseguito il sogno di una medaglia d'oro, ma uno solo l'ha vinta? Non tutti i sogni si realizzano. E possiamo anche essere dei grandi sognatori, grandi persone che si impegnano a ottenere, a raggiungere un obiettivo, ma non credete a quelli che vi dicono: sogna, mettici tutto te stesso o te stessa perché il tuo sogno si realizzerà. La verità triste è che ci sono tanti sogni, i sogni infranti sono molti di più di quelli che si realizzano, ma questa è la vita. E le persone che sono inconsolabili in tutto questo sono quelli che vivono una tristezza, quello che la Bibbia chiama la tristezza secondo il mondo, quella che produce la morte, che non è affatto una beatitudine e che neppure può esserlo. E lasciate che vi dica che esiste un tipo di tristezza, un altro tipo di tristezza, quella di chi per esempio si sente sempre inadeguato, incapace, governato dalla paura di non farcela, di fare cattiva figura. Magari persone che sono cresciute in situazioni in cui i propri genitori o il contesto sociale in cui sono cresciute appunto li ha sempre umiliati, li ha fatti sentire incapaci, li ha sempre insultati magari, e hanno cominciato a credere di essere dei buoni a nulla e si sentono inadeguati e vivono in questo all'ombra di questa desiderio di farcela e la paura di non farcela. Ora queste persone, neanche questa afflizione è l'afflizione della beatitudine, perché tutte queste persone sono persone che generalmente sono estremamente egocentriche, incentrate su se stesse. Cos'è l'afflizione di cui parla il Signore Gesù Cristo? È quella posseduta dalle persone che, come dicevo domenica scorsa, sono povere in spirito. E un'afflizione di tipo spirituale è un profondo e perdurante dispiacere, un senso di dolore, di vergogna, di rammarico per ciò che si è, per ciò che si è fatto, perché ha prodotto il proprio fallimento, ma soprattutto perché ha offeso Dio e ce lo ha fatto perdere. La afflizione di cui parla Cristo non è l'afflizione prodotta da eventi naturali, ma dalla consapevolezza che noi siamo creature che sono state fatte per vivere in comunione con Dio e che a causa del nostro peccato abbiamo perso il rapporto con Dio. Abbiamo perso Dio. C'è un lutto per il senso della mancanza di Dio. E il lutto è tutto ciò che ne consegue, che prova chi prende consapevolezza di avere perso il sommo bene e che pur potendo godere di qualunque altro bene e benedizione, queste persone, questi veri afflitti, gli afflitti di cui parla il Signore Gesù Cristo, possono avere una ottima salute, una bella famiglia, una discreta ricchezza, una buona fama, onori, potere. Tuttavia sono ugualmente afflitti, vivono in questo stato di profondo e perdurante dispiacere. Il verbo in italiano potrebbe farci intendere che è una sorta di passività, perché vedete, beati quelli che sono afflitti, come se questa afflizione in qualche modo è il risultato di qualcosa che qualcun altro fa a noi. Ma in realtà il verbo e il tempo in cui si trova il verbo greco è un participio presente attivo. Io non entro in genere in questi tecnicismi grammaticali, ma un participio presente attivo si può tradurre così: quelli che fanno continuamente cordoglio, quelli che continuano a rammaricarsi. Cioè qualcosa che non è qualcosa che si subisce, ma è qualcosa in cui si partecipa. E si tratta di una attitudine permanente e non di un sentimento passeggero, conosciuto non una volta per sempre, ma sperimentato nella vita cristiana costantemente. Quindi gli afflitti descritti da questa beatitudine sono i poveri in spirito che continuamente fanno cordoglio perché provano il senso di vergogna e di rammarico per avere offeso Dio e avere causato la sua dipartita da loro. E da che cosa sono afflitti queste persone? Da che cosa sono afflitte? Queste persone sono afflitte dalla stessa cosa, dalla medesima realtà che è stata la causa più grande di afflizione del nostro Signore Gesù Cristo. Uomo di dolore, familiare con la sofferenza, così lo descrive il profeta Isaia. Ciò che causò la sofferenza di Cristo fu il peccato, certamente non il proprio peccato, perché Gesù non ha mai peccato. Ma il peccato è la causa dell'afflizione della vita di Cristo ed è la causa dell'afflizione di queste persone descritte da Gesù. Infatti, chi sono beati? Chi sono questi afflitti beati? Sono queste persone che sono afflitte per i propri peccati. Il cristiano sa di essere un peccatore. E lo sa non solo in teoria, lo confessa, non si nasconde, non lo ignora, non dice sì, io sono un peccatore, ma in fondo lo siamo tutti, e se lo siamo tutti nessuno lo è, in qualche modo. Il cristiano non sminuisce il proprio peccato. Sapete qual è uno dei modi più chiari per vedere quando una persona sta mentendo, anche quando chiede scusa? È questa, l'abbiamo imparato tutti quanti, perché l'abbiamo fatto tante volte anche noi. Sì, scusami, ho sbagliato, però. Io l'ho fatto, ma. Questo è il sintomo della mancanza di una vera presa di consapevolezza delle ragioni profonde della nostra, dei nostri comportamenti. Noi, se siamo veramente gli afflitti evangelici, non sminuiamo il nostro peccato, non proviamo a controbilanciarlo con delle vere o presunte virtù. Sì, vabbè, io faccio questo, però sarò pure in questo modo, però la domenica vado dietro al pulpito, predico e la gente pende dalle mie labbra. Sapete quanti pastori si ingannano in questo modo? A volte ci si domanda, ma com'è possibile che ci siano dei predicatori che vivano delle doppie vite? Questo è il meccanismo. Sono stimato, sono apprezzato, sono seguito, sono lodato, me lo posso permettere, mi posso permettere questa cosa, tanto nessuno saprà nulla, Dio sa. Io ne so tante come pastore di quanti peccati commettono i cristiani, eppure Dio è misericordioso. E questo è il meccanismo. Ma vedete, chi è veramente l'afflitto evangelico o il beato non fa questo genere di ragionamenti, fa cordoglio per i propri peccati, li riconosce, non li controbilancia con le proprie opere, perché sa che nessuna opera e nessuna virtù può controbilanciare anche il minimo dei peccati. Sapete come parla un afflitto evangelico? Come parlò Isaia, quando vedendo Dio gridò: me infelice, guai a me, ah, lasso me, aveva la vecchia versione, io son perduto. Un afflitto evangelico, una persona che si rende conto di che cosa sia il peccato, parlerà come l'apostolo Paolo, San Paolo, che gridò: me infelice, chi mi tirerà fuori da questo corpo di morte? Una persona che realizza la propria peccaminosità farà come Pietro, quando al cospetto di Gesù si getta alle sue ginocchia e dice: allontanati da me, perché io sono un peccatore. È come i salmisti nel Salmo 32, nel Salmo 38, nel Salmo 51, in cui confessano di essere dei peccatori e chiedono misericordia, perdono a Dio. Ecco, chi sono questi afflitti che saranno consolati? Sono quelli che fanno cordoglio sui propri peccati, sono quelli che fanno cordoglio sui peccati della Chiesa o del popolo di Dio. Fratelli, io vado dicendo più volte, l'ho detto più volte e continuerò a dirlo, che noi non abbiamo ancora visto gli effetti a lungo termine della crisi attuale che stiamo vivendo, e intendo dire la crisi causata dalla pandemia. Io mi aspetto che succederanno cose che saranno molto più serie e molto più gravi nell'equilibrio o negli squilibri delle chiese, perché le prove autentiche si vedono nel lungo tempo, non nel breve periodo, gli effetti. E io credo che oggi stiamo vedendo, sapete, dico due parole che non voglio rompervi la testa sempre sulle stesse cose, perché quando ho fatto qualche settimana fa quei due minuti di tirata sulla questione dei vaccini o del Green Pass, eccetera, io raramente ricevo dei feedback dall'esterno della Chiesa, cioè ne ricevo, ma normalmente non dei commenti, come dire, particolarmente caustici. Eppure a volte dico delle cose che possono dare molto fastidio. In quell'occasione, di tutto quello che ho detto, ci sono stati vari commenti proprio su quella porzione del sermone. E sapete perché? Perché io temo che oggi la attenzione della Chiesa, piuttosto che considerare quella che è la propria vocazione, cioè quella di annunciare l'Evangelo ai peccatori, anche quella di tanti cristiani, in un senso e nell'altro, è rivolta in questa polemica: vaccini sì, vaccini no, Green Pass sì, Green Pass no, libertà, schiavitù. Ma svegliatevi, fratelli e sorelle, queste cose sono cose che anzitutto non sono nuove e sono sicuramente passeggere, ma la nostra vocazione è conoscere Dio, conoscere noi stessi e annunciare il Vangelo. E guai se i pulpiti delle chiese o i discorsi dei credenti si spostano verso cose che sono, possono essere anche importanti, va bene, non voglio sminuirle, ma marginali rispetto a tutto ciò. Non vi fate attirare da questo gorgo, da questo vortice. Alzate i vostri occhi e guardate a colui che siede sul trono altissimo, e vedendolo glorioso, adorato dai serafini, guardate a voi stessi. E come Isaia fate cordoglio per i vostri peccati, prima di tutto e soprattutto. Guai a noi se ci lasciamo trascinare in discussioni e polemiche politiche o di altro genere. Guai a noi, abbiamo perso la nostra vocazione, lo scopo della nostra esistenza. La Chiesa non può diventare l'eco del mondo. Noi siamo chiamati a fare cordoglio, e a fare cordoglio prima di tutto per i peccati nostri e poi per quelli che vediamo nella Chiesa. Alcuni sono sempre pronti a puntare il dito e perfino quasi a gioire nelle debolezze altrui, ma i veri cristiani non possono che sentirsi umiliati e soffrire a causa della debolezza della Chiesa, delle divisioni nella Chiesa, dei compromessi nella Chiesa, dell'inefficacia della Chiesa, della mondanità della Chiesa, della mancanza di preghiera nella Chiesa, dell'ininfluenza, degli scandali che sono così diffusi nella Chiesa contemporanea e nelle chiese evangeliche contemporanee. Ho sentito di un pastore che si trovava a passare per strada e c'era un ubriaco a terra che dava spettacolo nella sua ubriachezza, e tanta gente che stava lì accanto e rideva nel vedere questo poveraccio che era fuori di sé. E questo pastore, passando di là, riconobbe alcuni dei suoi membri, dei membri della sua chiesa che stavano lì a ridere insieme agli altri, si mise in mezzo proprio accanto all'ubriacone e citò Filippesi 3:18: molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto e ve lo dico anche ora, piangendo. E ripeté la parola piangendo. Il Salmo 119, il versetto 136, è uno di quei versi che mi fa sempre vergognare di me stesso. Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi perché la tua legge non è osservata. Siamo sensibili alla disubbidienza, alla mancanza di spiritualità, alla mondanità, alla mancanza di preghiera. Quanto preghiamo singolarmente e comunitariamente? Ma pensate davvero che la nostra vita possa andare avanti se non ci dedichiamo costantemente alla ricerca di Dio? E queste cose dovrebbero causare una profonda tristezza, piuttosto che se qualcuno di noi magari è estraneo a questi peccati, una sorta di sottile compiacimento. Il libro delle Lamentazioni ha proprio questo tema, uno dei libri meno letti e considerati della Bibbia. La tristezza a causa dello stato pietoso nel quale si trova la Chiesa. Pensiamo a Neemia, del quale abbiamo ammirato la spiritualità in una lunga serie l'anno scorso. Come inizia la sua storia? Quando gli dicono com'era ridotta a Gerusalemme ed egli piange, fa cordoglio, digiuna, prega, si interessa. E dobbiamo essere afflitti anche dai peccati nel mondo. Noi non siamo i giudici di questo mondo. Siamo persone che il mondo deve vedere come coloro che indicano la via. Non posso sopportare le parole di odio nei confronti di nessuno, perché i cristiani, quando disapprovano qualcosa, non usano parole di odio. Lot viveva in una città corrotta quanto e forse più delle nostre città, in cui l'immoralità, la violenza, l'omosessualità, lo stupro erano all'ordine del giorno. E Lot non credo che sia il migliore esempio di credente. Era un uomo che in un certo senso anche lui ha vissuto molti compromessi. Ma guardate cosa dice di lui l'Apostolo Pietro, che dice che quel giusto, per quanto vedeva e udiva, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta a motivo delle loro opere. Lot non organizzò movimenti politici o manifestazioni contro, egli si tormentava nella sua anima e certamente supplicava a Dio, e quando aveva la possibilità faceva qualcosa affinché il male fosse almeno un po' trattenuto. E questa è l'attitudine dei cristiani: fanno cordoglio per i peccati nel mondo. Noi conosciamo questa afflizione sinceramente, o quando vediamo o sentiamo certe cose, la nostra attitudine somiglia molto di più a quella del fariseo che dice: ah, Signore, ti ringrazio che io non sono come loro. Sì, perché sei peggio di loro e saresti stato peggio di loro se non fosse stato per la grazia di Dio. Io sarei stato peggio di loro, ve lo assicuro. Se il Signore non mi avesse preso a un certo punto della mia vita, la penserei come tutti quanti, se mi dovessi trovare ancora in vita, perché bisogna vedere che corso avrebbe preso la mia esistenza. Ma vi assicuro che sarei stato il più progressista in questo mondo. Vado veloce adesso, un po' più veloce. Come diventare evangelicamente afflitti, le direttive. E questa non ci metterò molto tempo, perché abbiamo già letto il Salmo 130 e le direttive le trovate là. Nel Salmo 130, i primi versetti, Martin Lloyd-Jones, se qualcuno di voi ha letto il libro o lo possiede, sul Sermone sul Monte, dice, a proposito di questa beatitudine, che il problema della Chiesa contemporanea è da vedersi in una superficiale concezione del peccato e la mancanza di conoscenza della dottrina della gioia cristiana. Credo che abbia ragione e vi vorrei raccomandare di leggere i sermoni di Martin Lloyd-Jones, sono molto migliori dei miei. Ma quello che voglio, dove voglio indirizzare la vostra attenzione è al Salmo 130, in cui guardate come si esprime il salmista. Questo è il famoso De Profundis. Oh Signore, io grido a te da luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te il perdono, perché tu sia temuto. Che cosa troviamo qua? Prima di tutto, vedete, c'è quest'uomo che si descrive come in una posizione dai luoghi profondi, e poi grida, io grido a te, oh Signore, da luoghi profondi, e poi supplica il Signore, ascolta il mio grido d'aiuto. Questo stato d'animo, questa descrizione dello stato d'animo in cui si trova il peccatore a causa della percezione che Dio è altissimo, è distante da noi, e ci sentiamo così lontani da Lui che possiamo fare altro che gridare a Lui per ottenere la sua attenzione. Questo significa fare cordoglio. E se vogliamo conoscere questa afflizione, dobbiamo imparare a vedere Dio nella sua grandezza, nella distanza infinita che c'è tra il suo essere, la sua santità, e il nostro essere, la nostra corruzione. Vedere la nostra condizione. Quest'uomo sa di non avere scampo, che il proprio peccato è gravissimo, meritevole della massima pena, che non riuscirà mai a liberarsi da solo dalla condanna e dalla pena che merita. Mi trovo come in un pozzo profondo, non riesco a uscire da qua, ho bisogno che sia tu a tirarmi fuori, Signore. Questo è lo stato d'animo. Molti di noi pensano, vabbè, sì, ho fatto questo, ma ci metto una pezza. Perché tendiamo? Qual è la prima tentazione dopo aver fatto un guaio? La menzogna. Dopo aver commesso un peccato, la prima tentazione è il peccato successivo, è quello del mentire. E si può mentire stando zitti, o si può mentire aggiungendo alla verità, o sottraendo alla verità, o i modi per mentire sono infiniti. Ed è un sistema fai da te per dire io riesco a sistemare la situazione. È solo quando noi comprendiamo che non riusciremo mai a sistemare la nostra situazione che noi potremo conoscere questo cordoglio. Cioè, vi siete mai trovati davanti a una situazione in cui voi sapete che è irreparabile? Io non ricordo, sapete, ci sono persone che hanno una memoria tremenda. Io non credo di avere una pessima memoria, ma neanche una di quelle, sapete, che si ricordano tutti i dettagli. La mia memoria è profondamente selettiva, è una strategia probabilmente, ma ricordo le cose che voglio ricordare, dimentico le cose che non voglio ricordare. Ma ci sono delle cose che anche se le volessi dimenticare non potrei dimenticarle. E io ricordo di una cosa, io mi ricordo un giorno, ma avrò avuto pochissimi anni, perché ricordo che avevamo ancora la televisione in bianco e nero che si trovava nella mia stanzetta dove dormivo. E questa cosa qui è cessata di essere negli anni 70, perché poi mio padre, ricordo che quando ci furono, credo, i mondiali di calcio, nel 70 comprò un'altra TV e la spostammo, questa TV, dalla nostra stanza in un'altra stanza, dalla stanza dove dormivo io in un'altra. E quindi avrò avuto 6 anni, al massimo, perché sono del 64. Ma mi ricordo che una volta vedemmo un film, ma non ricordo che film fosse. Mi ricordo una sola battuta di questo film, che si è impressa nella mia memoria, che era questa. C'era un attore che a un certo punto diceva: mi dispiace, non possiamo tornare indietro, riguardo a qualcosa che era accaduto. Perché quella parola si fissò nella mente di un bambino di 6 anni? Io credo che quella cosa fu il momento in cui presi consapevolezza che un'azione, una volta commessa, non può essere più cancellata. E se sentiamo così dei nostri peccati, allora c'è speranza che conosciamo l'afflizione evangelica. Non puoi fare nulla. Una volta è detta una menzogna, una volta commesso un adulterio, una volta avendo offeso qualcuno. Qualunque cosa tu faccia contraria alla legge di Dio, una volta che l'hai fatta, basta. C'è un solo modo che questa sia tolta, che le conseguenze siano eliminate, e questo è il sangue di Cristo. E infatti il salmista nel Salmo 130 dice: Signore, se tieni conto delle colpe, se continui a tenere scrupolosamente l'elenco delle mie colpe, chi può resistere davanti a te? Ma presso te il perdono, affinché tu sia temuto. C'è un solo modo: il perdono, la grazia, la liberazione dalla colpa che è avvenuta grazie al sacrificio di Cristo e la fede in Lui, la sua giustizia imputata. E questa scoperta, questo Evangelo, questa buona notizia, che cosa crea? Non crea in noi il desiderio di peccare ancora, ma crea il timore di Dio, affinché tu sia temuto. La scoperta della grazia del perdono. L'umiltà, la devozione, la sobrietà, la serietà. Questo crea la scoperta della grazia, frantuma il cuore di pietra e lo scioglie per poi ravvivarlo. Oh, possa tu conoscere quello che questo salmista scrive in questi 4 versetti. L'infinita distanza tra te e Dio, la tua condizione irreparabile e la sua disposizione al perdono e alla grazia. E infine, Gesù dichiara il destino o fa una promessa a tutti coloro che sono così afflitti. Questa promessa è molto semplice ed è la causa della beatitudine: beati quelli che sono afflitti, beati quelli che fanno cordoglio. Perché? Perché saranno consolati, l'afflizione sarà volta in consolazione. Che genere di consolazione? Beh, la prima di tutte è una consolazione immediata, perché il perdono realizzato è fonte di grande consolazione. Chiunque viene perdonato dei propri peccati, chi fa cordoglio davanti a Dio, chi realizza che questo Dio, che ha tutto il diritto e il potere di condannarci, invece ci ha perdonati in Cristo, non può che sentirsi sollevato, proprio come cristiano che sente il peso del suo peccato, il del suo fardello cadere dalle spalle, rotolare nella vallata e andare a finire dentro la tomba vuota. La consolazione è immediata per chi realizza la grazia di Dio, ma c'è una consolazione anche successiva. E qui non parlo soltanto a coloro che non hanno mai conosciuto la grazia del perdono, parlo a coloro che l'hanno conosciuta e che dopo un periodo di tempo, magari c'è qualcuno di voi che si trova in questo stato adesso, hanno sperimentato uno sviamento, un senso di smarrimento. La tua vita non è più esattamente quello che era un tempo, la gioia che hai conosciuto nei tuoi primi anni di vita o primi mesi di vita cristiana non è più tale. Non trovi gioia nella lettura della Bibbia, non trovi gioia nella comunione della preghiera, vieni in chiesa, ma il venire in chiesa è più un dovere che un qualcosa che ti fa giubilare. Perché ti sei sviato, ti sei sviata, i tuoi sentimenti e il tuo cuore sono altrove. E questo può succedere al punto da quasi da sentirsi oppressi, essere sul bordo dell'apatia, del malessere fisico, della disperazione, proprio come Pietro, che rinnega il Signore. Ma quale gioia quando si viene ristabiliti e riabilitati. Pietro conobbe l'amarezza del proprio sviamento. Tre volte rinnegò il Signore, ma bastò uno sguardo da parte di Cristo. La leggevo proprio oggi questo episodio, quando Pietro si trova lì in quel cortile attorno al fuoco insieme a gente che sta accusando Gesù, e uno gli dice: ma tu sei uno di quelli? No, non sono uno di quelli. Ma sei stato? No, non sono io. No, ma tu sei? No, non lo sono io. Il gallo canta, e Gesù è lì, sente il gallo cantare e si volta a guardare verso Pietro. Uno sguardo di Cristo bastò per sciogliere il cuore indurito di Pietro, che pianse amaramente e conobbe la consolazione del pentimento. Penteo è proprio il verbo, no, in greco, dal quale deriva pentimento, e che significa appunto afflizione, qua, quelli che sono afflitti. La consolazione dopo lo sviamento, possa qualcuno di voi conoscerla, anche qualcuno che ci ascolta da lontano. La consolazione degli afflitti è anche di un altro tipo, ed è quella di coloro che si trovano in momenti in cui Dio, nella sua benignità, si compiace di visitarli e di far sentire in modo vivo e speciale la certezza della beata speranza. Anche questa è un'espressione, anche questa è un'esperienza cristiana. Io ricordo di un momento nella mia vita in particolare, grazie a Dio ce ne sono stati anche altri, ma uno in particolare in cui ero particolarmente afflitto. Da che cosa non lo so neanche io, perché a volte siamo afflitti ma non sappiamo neanche da cosa. E a un certo punto, per una situazione particolare, la mia mente fu portata a pensare al ritorno di Cristo. E in un istante, tutte quelle cose che costituivano un peso sulla mia vita rotolarono via dalle mie spalle. Cominciai a pensare alla realtà del cielo, cominciai a pensare a quello che Dio mi prometteva. Dal punto di vista umano, le mie circostanze non erano cambiate affatto. Eppure mi sentivo già in cielo, quella gioia ineffabile e gloriosa della quale parla Pietro nella sua prima epistola, al capitolo 1, il versetto 8, riempiva il mio cuore. Nulla era cambiato, ma Cristo si era compiaciuto di indirizzare la mia mente a ciò che Egli aveva preparato, ha preparato per te, per me. E questo è un antidoto verso tutti i nostri mali, fratelli. Noi non siamo eterni su questa terra. Tutte le tue sofferenze, le tue malattie, i tuoi acciacchi, le angherie che gli altri ti fanno, qualunque cosa possa succedere, è solo momentanea. Passerà. Cristo ritorna. E quello sarà un giorno di gioia e di vittoria. E questo è l'ultimo aspetto della grande consolazione. Quelli che sono afflitti saranno consolati. E ci avete fatto caso? Che nella Bibbia è ripetuto per tre volte questa promessa. Quando Dio dice una cosa una volta è abbastanza, giusto? In genere le persone per bene basta che parlino una volta sola e la loro parola è quella. Quando Dio dice una cosa una volta è abbastanza. Se la dice due volte vuole la nostra attenzione. Se la dice tre volte è perché ci vuole rassicurare. Come nella storia di Pietro. Mi ami tu? Mi ami tu? Mi ami tu? Ha voluto tre volte. E quando il Signore deve proclamare la certezza del giudizio, dice guai, 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 tre volte. Ma questa promessa è ripetuta tre volte nella Bibbia, la leggerò, poi dirò due parole per concludere e ho finito. Isaia capitolo 25 versetto 8, se avete la Bibbia prendetela o seguitemi. Isaia capitolo 25 versetto 8, non vi preoccupate, c'è una finestra che sbatte, ma non niente di male. È una promessa da parte di Dio, Yahweh, il Dio del patto. Isaia parla da parte sua e dice: annienterà per sempre la morte. Il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo, perché Yahweh, il Signore, ha parlato. Questa promessa viene ripetuta altre due volte nel libro dell'Apocalisse. E ciò che è attribuito a Yahweh, l'Iddio eterno, è qui attribuito a Cristo, che senza alcun dubbio è l'Iddio eterno, la seconda persona della Trinità. E se leggete in Apocalisse al capitolo 7, il versetto 17, dice così: l'agnello che in mezzo al trono li pascerà, li guiderà alle sorgenti dell'acqua e della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E ancora al capitolo 21, il versetto 4, che dice così: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno i loro popoli, Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio, ed egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Questa è la consolazione definitiva, e non c'è alcuna possibilità che perfino il più piccolo e il più debole dei santi non conosca questa consolazione. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno così consolati. Ora, per concludere la mia, devo farvi delle domande. E la prima è questa: voi conoscete e sperimentate questa afflizione? Quali aggettivi potrebbero descrivere meglio la direzione della vostra vita? Leggerezza, vanità, serietà, sobrietà? C'è una parabola che Gesù raccontò, la parabola del ricco stolto, quella di un uomo che viveva ogni giorno cercando di godere, di divertirsi. Era un uomo intelligente, era un uomo lavoratore, era un uomo di mezzi, era un uomo di iniziativa, era un uomo di grande imprenditorialità, era un uomo che pensava semplicemente a godersi la vita. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa la tua anima ti sarà ridomandata e tutto quello che hai accumulato di chi sarà? Conoscete questa afflizione? Solo chi conosce questa afflizione di cui abbiamo parlato conoscerà la consolazione di cui vi ho detto. E cosa ci aspettiamo dalla vita cristiana? Come pubblicizziamo la vita cristiana? Una vita di prosperità, di gioie ininterrotte. Io sento gioia, 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 gioia dentro il mio cuore. Oppure io conosco la gioia cristiana. E ne parleremo della gioia cristiana, perché nelle beatitudini c'è tanto da dire sulla gioia cristiana. Ma io conosco anche l'afflizione cristiana. E infine, e questa è una domanda che faccio rivolgo a tutti quanti. Forse tutti sappiamo qualcosa della afflizione, perché chi più chi meno tutti quanti siamo stati afflitti, ma quanto ne sappiamo della consolazione cristiana? Perché se ci pensiamo bene, una prova che siamo persone autenticamente afflitte e quindi beate è quella di conoscere la consolazione. Cioè, cosa ne sappiamo noi dell'intervento di Dio nelle nostre sofferenze, che ci solleva, che ci rallegra, che ci conforta, che ci rimette in piedi quando cadiamo? Questo è un buon metodo per valutare l'autenticità della nostra esperienza cristiana, perché una persona che è autenticamente un afflitto evangelico è una persona che è autenticamente consolata evangelicamente. E se non conosci questa consolazione, se non sai di che cosa si tratta, se non hai conosciuto questa esperienza di intensa comunione con Dio, di liberazione dal senso dei tuoi peccati, di perdono, di riabilitazione, di luminosità della speranza. Forse questa mattina è questo quello che devi chiedere a Dio, ma sappilo, per poterlo ottenere devi prima conoscere la vera afflizione cristiana. E Dio ti conceda di averla. Chiniamo il capo. Padre nostro celeste, noi veniamo a te ringraziandoti per la parola di verità pronunciata dal nostro Signore Gesù Cristo, che ci fa così tanto riflettere, pensare e che ci costringe, oh Signore, a esaminare il nostro cuore. Ti supplichiamo, facci conoscere la consolazione evangelica, quella che segue la afflizione evangelica. Te lo chiedo nel nome di Cristo. Amen. Ci alziamo in piedi, fratelli.